Buonasera a tutti, shalom, bentornati al nostro appuntamento con il ciclo dei profeti. E siamo qui in diretta, in collegamento, questa volta intercontinentale addirittura, e abbiamo Rav Michael Ascoli, che è il nostro cicerone, la nostra guida nelle profondità del libro di Shemuel 2, e in collegamento niente meno che dal Canada abbiamo Miriam Camerini, regista teatrale e studiosa di ebraismo. E oggi l'argomento è molto particolare e il protagonista, diciamo, suo, o meglio, lo spunto da cui partiremo per parlare è un oggetto che tutti, di cui tutti abbiamo sentito parlare, perché è entrato anche nella cultura, se vogliamo, pop, cioè l'Arca dell'Alleanza. L'Arca dell'Alleanza, perché ho parlato di pop? Ci tenevo a fare questo riferimento, insomma, forse adesso già è passato un po' di tempo, ma quando io ero ragazzo e tutti quelli della mia generazione, tutti quanti nel film di Indiana Jones, I Predatori dell'Arca Perduta, dove i nazisti, che sono nemici anche ben più temibili dei filistei, poi sono a un passo dall'impadronirsi dell'Arca dell'Alleanza, e quando poi a un certo punto da quest'arca cominciano a uscire raggi che uccidono tutti, e insomma il film poi va avanti così. Ora, questo riferimento, che sembra totalmente alieno, forse non è così fuori luogo invece, ma adesso basta, mi taccio e darei la parola a Rav Ascoli per cominciare a introdurci l'argomento. Grazie
Davide, e effettivamente penso che il riferimento sia appropriato, e cercheremo di ragionare su cosa c'è dietro. Quello che vorrei fare è riportarvi al capitolo 4 di Samuele, del Shemuel Aleph, quindi del primo Samuele. Insistiamo un po' sui primi capitoli del libro, però rifacendoci a tematiche che sono poi sia basilari nell'ebraismo tutto, sia tematiche fondamentali nel libro stesso di Shemuel. Allora, che cosa era successo nel capitolo 4? Era successo che gli ebrei erano in guerra contro i filistei, e dopo una prima sconfitta avevano pensato bene, appunto, di portare in campo l'arma magica, l'arma segreta, cioè l'arca, e con un'identificazione che avevamo visto assoluta e diretta dell'arca con la divinità. Quando l'arca arriva in campo, i filistei dicono direttamente che è arrivato il Dio di Israele, quello stesso Dio che ha colpito gli egiziani, e via discorrendo. Ebbene, gli ebrei, forti di questa arca, pensano che magicamente vinceranno, e invece hanno una tremenda sconfitta, nella quale, tra l'altro, muoiono anche i due figli del profeta e sacerdote Elì, e ricevuta l'informazione della disfatta e della morte dei figli e della presa dell'arca da parte dei filistei, muore sul colpo per il dispiacere anche il vecchio profeta Elì. Ci viene narrata questa scena in cui il profeta Elì è lì sulla porta del santuario, seduto, anzianissimo, riceve la notizia in questa sequenza: la sconfitta, la morte dei figli e la cattura dell'arca da parte dei nemici, e a quest'ultima notizia cade all'indietro e muore sul colpo. In realtà la storia ha poi un seguito, e questo vorrei brevemente vederlo qui dal testo che ora provo a condividere. E siamo quindi al quarto capitolo di Samuele, al versetto 16. C'è qui l'annuncio dell'uomo, un uomo, l'uomo venuto, scampato dalla guerra, che annuncia questa cosa a Elì e gli racconta appunto che io sono quello che sono sfuggito oggi dal campo di battaglia e c'è stata una grande disfatta e anche i tuoi due figli sono morti, Hofni e Finhas, e l'Aron e l'arca del Signore è stata presa. E il testo dice esplicitamente quando al ricordare la presa dell'arca Elì cade all'indietro e muore. C'è però un seguito a questo capitolo che riguarda un'altra figura della famiglia, che è una classica figura secondaria che evidentemente non ha, diciamo così, nessuna ragione necessaria alla storia di essere inserita qui, se non quella di rafforzare il messaggio. La storia è questa, la nuora di Pinhas, la nuora di Elì, la moglie di Pinhas, era incinta e quando ascolta la notizia, anche qui il testo sottolinea con il fatto che fosse stato presa l'arca del Signore e che era morto suo suocero e suo marito, a quel punto lei scossa dà vita al figlio che aspettava. Il versetto dopo subito ci annuncia che questa nascita è in pratica le è fatale, lei muore in quella occasione, e le donne che si trovavano lì con lei le dicono non temere perché hai generato un figlio. E lei non risponde, e però sembra che l'ultima cosa che riesce a fare è che chiama il figlio Ichavod, non onore letteralmente, dicendo è stato oggi esiliato l'onore di Israele per il fatto che è stato preso l'arca dell'alleanza, l'arca divina, e a causa del suocero e del marito. Di nuovo fate caso all'ordine con cui le cose vengono riportate, e se questo non fosse, se l'ordine di suo non fosse sufficiente, il capitolo si conclude con il fatto che quasi ribadisce, prima chiama il figlio in questo modo per questa ragione e poi dice al versetto 22 Vattomer e disse è stato preso, esiliato l'onore di Israele poiché è stata presa l'arca del Signore. Quindi qui abbiamo in questo finale riassunto in modo ancora forse più netto di quanto non fosse in precedenza il fatto che la cosa più importante di tutti fosse l'arca, più ancora delle vite umane, e allo stesso tempo quest'arca ha un potere assolutamente magico nella concezione tanto del popolo ebraico quanto dei filistei, soprattutto della concezione dei filistei, parteranno i capitoli successivi e vedremo, credo, nell'esposizione di Miriam un riferimento a questo. Quindi in tutta questa vicenda abbiamo proprio sottolineato un rapporto assolutamente sbagliato che il popolo ebraico ha con il sacro, ha questo rapporto quasi magico, anzi assolutamente magico, con il divino, e assolutamente materializzato, lo vorrebbe assolutamente materializzato in questa area. Nei capitoli successivi, dove l'arca, diciamo, c'è da parte del Signore una sorta di rivalsa dell'arca nei confronti delle divinità dei filistei e tutta una serie di di punizioni che si abbattono sui filistei, c'è un elemento, anche qui un approccio che direi magico da parte dei filistei al divino, e qui anche assolutamente politeista, nel senso che mai e poi mai viene neanche ventilata l'ipotesi che venga riconosciuto quello come Dio, anche diciamo così l'arca ha causato la caduta del Dio dei Filistei, del Dio Dagon. C'è piuttosto la concezione di una sfida, di una guerra anche a livello di divinità, per cui c'è il Dio degli Ebrei e c'è il Dio dei Filistei. E il criterio di riferimento nell'ottica dei Filistei è quello dell'onore. Non è un caso che anche il figlio che la nuora di Eli chiama Ichavod, non onore, abbia appunto a che fare con l'onore. Cioè non c'è anche nell'ottica dei filistei nessun riferimento a un'istanza morale o a una qualsiasi altra considerazione. C'è soltanto una questione di rispetto, di onore che si deve al Dio degli Ebrei materializzato nell'arca, lo vedremo anche nella forma in cui viene restituito alla fine al popolo ebraico, in modo sbalorditivo proprio, e che però è valutato sul quanto forte è. Quindi tutto il rapporto è un rapporto di potenza. Più potenza ha, più onore merita, senza nessun'altra considerazione su altri piani. Infine, quando l'arca torna poi al popolo ebraico, potremmo così dire, tra virgolette, l'arca colpisce di nuovo, ma non è in realtà l'arca che colpisce, di nuovo l'approccio sbagliato all'arca e quindi al divino che colpisce, che provoca nuove perdite umane al popolo ebraico. In questo caso è ancora presente l'identificazione dell'arca oggetto con la divinità, e quindi questo è l'elemento comune in tutti e tre i passaggi, direi, quello del popolo ebraico prima della cattura presso i filistei e poi quello del popolo ebraico al ritorno dell'arca. E l'aspetto particolare invece di questa terza fase è quello dell'eccesso di confidenza. Mi sembra quindi che qui siano riassunti tre elementi di rapporto sbagliato con il sacro, che siano, al di là dell'elemento comune della materializzazione e del bisogno di un riferimento fisico che porta all'identificazione di Dio con l'arca, l'idea della potenza magica, l'altra l'idea del rispetto, dell'onore, e il terzo quello dell'eccesso di confidenza. E questo penso che sia un elemento fondamentale in tutta quanta la concezione ebraica. Il rapporto con il sacro è un rapporto che richiede moltissima attenzione, richiede sempre il tener presente che il riferimento, seppure possa essere sollecitato da un qualche oggetto, è sempre invece a un'entità infinita e non tangibile, come è appunto il Signore Dio, e che non ci si deve mai sentire troppo in confidenza con un oggetto sacro o peggio ancora con il Signore stesso, e che questo eccesso di confidenza possa eventualmente venire punito anche severamente. Quindi siamo tenuti a tenere un rapporto corretto e attento con il Divino. E per concludere, dato che abbiamo scorso velocemente questi versetti della fine del capitolo 4, vorrei richiamare il fatto che questa la morte della nuora di Eli, al momento in cui dà vita a un figlio, richiama evidentemente un passo parallelo, lo richiama anche nell'espressione, nonché nella sequenza dei fatti. E questo passo è quello della morte di Rachel nel momento in cui dà alla luce Beniamin. E anche qua, questo lo troviamo al capitolo 32 di Bereshit, e a un certo punto noi troviamo che Rachel sta per partorire, che ha difficoltà nel partorire, e anche esattamente come nel testo che abbiamo qui di fronte, la levatrice le dice: non temere, perché anche questo è per te un figlio. E quando muore nel partorire, anche Rachel mette un nome. E quindi in questo senso il parallelo è proprio evidente. Che cosa voglio insegnarci questo parallelo è già una questione un po' più complessa e che si presta a interpretazioni differenti. Quindi quella che propongo adesso non pretendo che sia l'unica possibile, ma è una che mi sembra essere e calzante con il significato piano del testo e con l'argomento generale di oggi. Ed è questo. Perché in fondo cosa hanno in comune la nuora di Eli e Rachel? Ebbene, se parliamo di rapporto con il sacro, nel testo di Shemuel è esplicito. C'era questo fatto di porre la magia dell'arca e il dispiacere della perdita dell'arca, più ancora della perdita delle persone. E mentre in Rachel dobbiamo far riferimento al fatto che, come ricorderete, Rachel era quella che aveva portato via dalla casa del padre quando Jacob, Rachel, Lea e tutta la famiglia se ne tornavano finalmente verso la terra di Canaan. Rachel aveva portato via dalla casa del padre i terafim, quindi gli idoli della casa paterna. Si interpreti il gesto come lo si vuole interpretare, però anche lì troviamo il fatto che c'è un rapporto con il divino, in qualche modo, che è fatale alla donna protagonista del fatto. Per concludere voglio anche sottolineare che c'è una differenza ed è una differenza significativa. Il nome che mette la moglie di Pinehas, la nuora di Eli, nel libro di Shemuel è un nome chiaramente negativo, Ichavod, non onore. Il nome che dà Rachel al figlio è anche un nome non veramente bello. Lo chiama Ben Oni, che potrebbe essere figlio del mio sforzo, ma forse anche figlio del mio vigore, nel senso del mio vigore che viene meno, nel senso di figlio che mi è fatale in qualche modo. Quindi questa è un'ulteriore analogia. La differenza sta nel fatto che mentre nella storia di Shemuel non troviamo nessuna reazione, nella storia di Rachel c'è una reazione, e la reazione è nel fatto che il padre interviene e cambia il nome in Beniamin. Il Ben Oni diventa Beniamin, lo stesso Pasuk. A proposito di Rachel è detto, avvenne nel momento in cui morì, ella chiamò il suo nome, cioè il nome del bambino appena nato, Ben Oni. mentre suo padre lo chiamò Binyamin. C'è un'assonanza fra i due nomi, ma il significato è completamente diverso. Dal significato negativo passiamo a Binyamin, che è il figlio della mia destra, quindi un nome assolutamente positivo. Ecco, questa correzione che all'inizio della storia di Israele avviene nel libro di Shemuel non è presente e quindi rimane soltanto il quadro negativo. Io mi fermo qui e lascio a Miriam proseguire.
Grazie. Allora, mi attacco direttamente anch'io a questo momento per poi procedere, però appunto credo che sia un buon nodo in cui incontrarsi proprio questo paragone tra la vicenda del parto della nuora di Eli e Bereshit 35, la nascita di Binyamin. È quasi come, parto proprio da quest'ultima cosa che hai detto, Rav Michael, cioè è come se fosse forse quasi al contrario, nel senso che nella vicenda di Rachel, appunto, lei propone un nome negativo e Yaakov lo redime in positivo. Che a me da donna viene un po' da dire, sì, bella forza, intanto è morta lei, come dire, no? E comunque invece nella vicenda in Sefer Shmuel è quasi se fosse come fosse il contrario, perché le donne che assistono al parto, no, queste nitzavot, queste levatrici o comari che stanno lì a assistere, le dicono, come dicevano anche a Rachel, al Tirei, non aver paura, non temere, come dire, io lo leggo come dai che ne è valsa la pena perché hai avuto un figlio, chi ven yaladt, che ovviamente può essere che hai avuto un figlio in senso generale, cioè ne è valsa la pena, si fa per dire, ma bisognerebbe chiederlo a chi muore, perché hai messo al mondo un figlio, ma chiaramente è un ben, cioè è anche la traduzione inglese che ho qua del JPS dice un figlio, ma la traduzione poi di Sefaria dice è un figlio maschio, no? Insomma, ed è appunto il fatto che lei non reagisca e che la Torah, sempre il Tanakh, sempre così sintetico, ce lo dica addirittura in due verbi, questa sua non reazione, no? Non reagisce, non risponde, è una sua non accettare questa consolazione, questa giustificazione delle donne, e la reazione però c'è come, cioè in questo nome negativo che lei dà. Quindi direi semplicemente che la vicenda è invertita rispetto all'ordine di Bereshit, cioè lì lei dice Benoni e Yaakov dice Beniamin, qua le donne le dicono dai che è andata bene così e lei dice no, chiamiamolo Ichavod, cioè ci stiamo perdendo l'onore, ci siamo persi l'onore dell'arca. Quindi un passaggio che a me ha ricordato, è una mia libera associazione, permettetemi di proporvela senza nessuna necessità, diciamo, di realismo, un passaggio del Talmud babilonese, Masechet Megillah, pagina 27, in cui c'è una trattazione lunga su quali sono gli oggetti, o anche per oggetti si intende anche un Beta Knesset, quindi anche gli immobili, diciamo, quale sia la loro gerarchia economico-onorifica, potremmo dire. Cioè è una lunga trattazione su quali cose possono essere vendute, quali oggetti e luoghi, tra virgolette, sacri, possono essere venduti per comprare che cosa. Allora è una, appunto, è una sughia che meriterebbe una lezione a sé stante, però mi è venuta in mente, appunto, pensando al concetto di Kadosh, di sacro, e in questo passaggio specifico della nascita di Chavod ho pensato al fatto che questa nascita di questo bambino è causata in qualche modo, o causa la morte, abbiamo detto, no? Muore Pinchas, cioè il padre lontano sul campo di battaglia, quasi un topos letterario, questa idea del padre che è lontano in guerra e muore, e il figlio che nasce a distanza, quindi il padre non lo conoscerà mai, muore il nonno, appunto Eli, e in seguito a queste due morti, come abbiamo detto, va in travaglio la madre e muore anche lei di parto. Quindi ci sono due uomini e una donna che muoiono e viene al mondo questo nuovo bambino. E allora mi veniva in mente questo passaggio, appunto, della Gemara in Megillah, che dice che non si può vendere un Sefer Torah vecchio per comprarne uno nuovo. E appunto questa reazione della madre morente che dice non mi consolerete così, mi ha fatto venire in mente, appunto, non esiste un concetto di dare via il vecchio perché venga il nuovo, sono due entità separate, ogni vita umana, ogni Sefer Torah ha un valore in sé. Un'altra immagine che mi viene in mente associata a questa connessione tra Aron, tra Arca che contiene il Sefer Torah e parto è che oggigiorno, ma credo nel folklore anche di sempre, è una segulà, cioè è considerato un atto propiziatorio quando una donna aspetta un bambino, si avvicina al momento del parto, o a lei nei Batei Knesset egalitari o al marito in quelli ortodossi, si dà il kavod di aprire l'Aron, magari lo Shabbat precedente, due Shabbatot precedenti la data prevista, perché appunto è una segulà, è qualcosa che dovrebbe aprire il grembo per un parto facile. Quindi questa associazione tra arca e parto mi sembra molto forte proprio materialmente, è un'immagine bella. Lasciando adesso da parte invece appunto questa tragicissima fine del capitolo 4, volevo provare a vedere insieme i successivi due capitoli rapidamente, quindi Shmuel 5, in cui praticamente quello che succede è che i filistei sono completamente... Ah no, scusate, prima volevo dire ancora una cosa su questo 4, prima che lo abbandoniamo. Stiamo parlando di oggetti, e però è interessante notare come due momenti assolutamente salienti, sempre del nostro capitolo 4 da cui siamo partiti, sono legati invece al sonoro. Cioè al verso 5 e al verso 6 vediamo come quando gli anziani di Israele decidono, e maglie ne incolse come stiamo vedendo, di portare l'Aron per facilitare la vittoria sui filistei, portare l'Aron al campo di battaglia, quando l'arca arriva all'accampamento, al campo di battaglia, tutto Israele inizia a urlare praticamente, cioè ci sono delle fortissime grida, una teruah, una parola che noi solitamente associamo al suono dello shofar, quindi a qualche cosa che ci scuote di terribile, che ci chiama al giudizio, no? Quindi c'è questa teruah che si sparge per l'accampamento e queste grida di Israele di eccitazione, perché credono che così vinceranno, perché hanno portato l'arca, arrivano al campo dei filistei, i quali temono ancora di più l'avversario e dicono: ah, questo è lo stesso Dio che li ha portati fuori dall'Egitto con piaghe, con cose terribili, quindi fortifichiamoci in modo che possiamo vincere. In qualche modo questo momento sonoro, no? Questo gridare di Israele, questa reazione terrificata dei filistei, sortisce l'effetto contrario da quello che Israele voleva, cioè li spaventano, ma non li spaventano in maniera da indebolirli, li spaventano in maniera da far desiderare loro ancora di più di vincere la battaglia, e quindi si impegnano ancora di più, potremmo dire. Quindi in qualche modo possiamo dire che questa decisione di far arrivare l'arca e le grida che seguono sono ciò che poi determina la sconfitta di Israele per mano dei filistei. Il secondo momento, anche questo sonoro, è quando arriva la notizia di questa sconfitta appunto a Elì, e quindi tutta questa catena di morti appunto di Elì, della nuora di cui abbiamo parlato, quindi la tragica fine del capitolo 4, anche questa è innescata dalle grida di lutto e di disperazione che arrivano a annunciare la notizia. Esatto, grazie che scorri. Esatto, di quest'uomo di Beniaminita, non mi ricordo più, che scappa dal campo di battaglia e che va ad annunciare. Quindi stiamo parlando di cose materiali, di oggetti potenzialmente sacri, e però forse come il più grande precedente parallelo di questa contrapposizione tra sonoro e materiale, ovviamente quella che a tutti credo viene in mente, cioè il Mama ad Arsinai, lo stare all'Arsinai in attesa della Torah. Come sappiamo, è vero che poi Mosè riceve le tavole della legge, c'è tutto appunto una concretizzazione di oggetti di pietra, però tutto questo avviene nel rumore, nel suono, si sentono voci, suoni di shofar, quindi è chiaramente un archetipo, un'idea che ci portiamo sempre appresso, quella che il popolo ebraico sia un popolo molto più legato al suono, alla voce, Shema Israele, ascolta Israele, che non alle immagini, al vedere, al guardare, al toccare, no? L'esperienza di Israele è molto più uditiva rispetto al divino, e in questo caso anche la potenza del suono sembra più forte della potenza dell'immagine. appunto vado rapidamente invece al capitolo 5, quindi ci troviamo a questo punto con l'Aron, l'arca, saldamente in mano ai Filistei, che la portano da Ebenezer a Ashdod, quindi la loro capitale di residenza, la piazzano, come diceva già prima Rav Michael, nel tempio del loro dio, e succedono cose strane, nel senso che la statua di Dagon, dietro al quale è stata messa l'arca, la mattina presto, il giorno dopo, viene trovata riversa, con la faccia a terra praticamente. Quindi anche questo ci ricorda il Midrash famosissimo e presente in tante culture, non solo in quella ebraica, di Avram con gli idoli del padre, che un idolo che rompe tutti gli altri, cioè sembra quasi veramente una guerra tra oggetti un po' spaventosa. Trovano questo Dagon riverso, un giorno, un altro, finalmente decidono che bisogna fare qualcosa, quindi chiamano tutti i sacerdoti a raccolta, si consultano su che cosa fare, e inizia da questo momento un tristissimo viaggio di questo Aron, che è come se molto rapidamente passasse da oggetto sacro, portatore potenzialmente di vittoria e di salvezza, che era la ragione per cui era stato scomodato dalla sua prima residenza. A questo punto c'è questo Aron che è proprio come una persona, come un prigioniero di guerra, viene portato da un campo all'altro, cioè sembra veramente un prigioniero trascinato da un esilio a un altro, e nessuno lo vuole, perché ovunque arrivi questo Aron si scatenano orribili sventure. C'è un po' di confusione nella traduzione, tra una traduzione ebraica e quella dei 70, su che cosa succeda in seguito a questo arrivo dell'arca. Ci sono due cose fondamentalmente: una è proprio sul corpo delle persone, cioè si formano delle escrescenze, delle protuberanze, dei tumori, delle emorroidi, traduce JPS, quindi delle, appunto, siamo sempre nella materialità, ma quasi grottesca medievale, cioè ci sono delle cose orribili che si formano sul corpo, e il disgusto può essere paragonato solo all'altra versione di questo castigo, cioè c'è un'invasione di ratti. Quindi non so, per me sono in assoluto le due cose più disgustose a cui posso pensare, sono queste, e succedono entrambe, finché appunto l'arca viene spostata da Ashdod a Gat, si fa praticamente tutta la terra dei Filistei, e ovunque arrivi gli abitanti dicono: no, noi non la vogliamo qui, perché di lì a poco tempo sono invasi da queste due piaghe, e quindi continuano a palleggiarsela, finché finalmente l'arca viene portata a Ekron, e gli ecroniti dicono: noi non la vogliamo qui. Sì, ancora una volta si riuniscono e decidono di farla andare via, di farla riportare a Israele, perché non ha senso continuare a tenersela e a tirarsi addosso il castigo divino. Ovviamente non abbiamo qui il tempo di entrare, però io trovo sempre affascinante nel Tanakh il momento in cui dei gentili capiscono come ciò che loro stanno facendo causi una reazione divina, no? Quindi appunto dall'Egitto, quando finalmente il faraone la capisce, ai marinai di Yonah, a Avimelech, re di Gerar, con Avram e poi con Yitzhak, ci sono sempre dei momenti importanti in cui un pagano riconosce l'azione divina sulle sue azioni. A questo punto appunto si riuniscono tutti, decidono che è il momento di far andare via quest'arca, e lo fanno mettendo in scena, sembra veramente una sacra rappresentazione, cioè un rituale che ha davvero qualcosa di teatrale, ma anche quasi di magico, perché decidono intanto di fabbricare delle sorte di ex voto, a me viene da chiamarli, cioè cesellano in oro e queste due punizioni che sono arrivate su di loro, quindi creano delle immagini di questi tumori in oro e dei ratti. Quindi siamo veramente nel macabro più spinto, e mettono questi ex voto, io li chiamerei, in un cesto, li mettono su un carro, il carro viene trainato da dei bovini, diciamo, e però non ha un guidatore umano, quindi è come se fosse un carro fantasma, e ovviamente ci mettono sopra l'arca con anche tutti i suoi kelim, quindi con tutti i suoi utensili, per restituire tutto al mittente, senza che ci sia rapporto tra appunto il restitutore e chi deve ricevere questo oggetto. Quindi lo mandano, ma lo mandano, come dire, da solo, e deve succedere appunto, secondo i sacerdoti filistei, qualche cosa di magico, cioè se questo carro, questi bovini che trainano il carro decideranno di andare in su, quindi verso Israele, significa che la ragione di tutte queste sventure è quella che pensano loro, cioè il fatto di aver rubato l'arca. Se invece va da un'altra parte, vuol dire che la ragione non era quella, e poveri loro, perché devono ricominciare a cercare una causa, oppure semplicemente accettare, questo è molto difficile nel mondo antico in generale, accettare che le cose succedano e basta, cioè rinunciare alla possibilità di una spiegazione e quindi anche di un rimedio. Però per loro fortuna, tra virgolette, invece tutto va come deve andare, cioè il carro prende la strada del nord e arriva verso Israele, arriva a Bet Shemesh direttamente, senza indugio, proprio senza voltarsi né a destra né a sinistra, ci dice. E c'è un'immagine che a me ha ricordato quella del Salmo 126 di Shirama Alot, quello che si canta prima della Birchat Amazon, no? C'è questa idea di questi contadini che stanno mietendo il grano, e ci dice il testo che sono Ismehu, che si rallegrano nel vedere così del tutto inaspettatamente questa arca che torna. E qui siamo già al capitolo 6 da tempo, scusate, ho dimenticato di dirlo, cioè tutto questo rituale del ritorno dell'arca avviene al capitolo 6, quindi siamo al verso 13 del capitolo 6, Uvet Shemesh Kotzrim Ketzirchitim Baemek va Issu Etenehem, quindi stavano appunto, come dicevo, stavano mietendo il grano, alzarono gli occhi, vairu et aaron, vaismechu lirot, e videro, quindi non se lo aspettano, videro l'arca, e si rallegrarono nel vederla. E Rashi però commenta questo vaismechu, che è proprio appunto si rallegrarono, furono felici, come, e ovviamente lo interpreta legato a quello che sa già succedere dopo, a causa della loro felicità, di questa loro allegria, si comportarono in maniera troppo leggera, cioè come anticipava prima Rav Michael, non sono cauti nel rapporto col Kadosh, si dimenticano che Kadosh significa anche rimosso, che la radice di sacro è qualcosa che deve stare nel suo recinto. Che il tempio viene dal greco tagliare, temno, cioè c'è questa idea di qualche cosa che deve essere da un'altra parte, quindi la sacralità dell'oggetto che per troppo tempo ormai in questa storia è vissuta tra le persone, sul campo di battaglia, sballottata da una parte all'altra, messa in un tempio pagano, portata su un carro e adesso arriva addirittura in un campo di grano, causa inevitabilmente morte, perché c'è un rapporto col sacro che è sbagliato, appunto come diceva Rav Michael, cioè ci vuole una separazione, ci vuole, e un piccolo accenno quasi commovente ce lo dà qua il testo, perché il verso 15, cioè il successivo all'arrivo del carro nel campo, ci dice Alevim oridu et aaron, cioè c'è un minimo di decoro e di forma viene rispettata, nel senso che pure in questa loro gioia spensierata e incosciente si ricordano che non tutti possono toccare questo Aaron, ma lasciano che lo facciano i Levim, no? Mi sembra quando al tempio si vuole portare un Cohen a Sefer, ma non c'è Cohen, allora va il Levi, quindi è un accontentarsi del livello inferiore, diciamo, di responsabilità verso verso l'Aaron. Non ci sono dei Kohanim lì a disposizione per occuparsene, va bene, ci abbiamo i Levim, facciamolo fare a loro. Quindi questi Levim sono quelli che tirano giù dal carro l'Aaron e appunto tutti gli oggetti che sono stati meticolosamente dai Filistei restituiti insieme. E però purtroppo, come vediamo, quindi molto presto vedremo che queste cautele non bastano. Prima di arrivare alla fine della storia, scusa che ti sto facendo andare su e giù,
io sto cercando di seguire, ma mi butta a indovinare su dove intendi andare. Dimmi tu.
Benissimo, no, volevo solo tornare un momento su, sempre al 15-16, nel senso che sempre riallacciandomi, ecco, sempre riallacciandomi alla Gemara di prima sul che cosa si può fare con quali oggetti, i presenti decidono che tutto ciò che è arrivato appunto con questo Aron, quindi il carro, le parti di legno del carro e i bovini, immediatamente servono da sacrificio. Quindi questo non era forse stato necessariamente previsto dai Filistei, ma non importa, è molto ecologica come situazione, cioè tutto quello che è servito a trasportare l'arca immediatamente viene trasformato in olocausto, cioè non ne rimane niente di questo carro fantasma, perché i bovini vengono offerti in sacrificio, il legno viene usato per ardere e rimane soltanto l'oggetto restituito. Di questi vari ex voto ci viene detto comunque che vengono presi e piazzati da qualche parte, quindi vengono, comunque ne viene preso atto. Dopodiché gli uomini di Bet Shemesh, le persone di Bet Shemesh offrono altri sacrifici per ringraziare Dio di aver fatto ritornare l'arca, e appunto arrivavo alla conclusione di questa vicenda, sembra quasi un happy ending, siamo tutti felici, l'arca è tornata a casa, le persone sono felici, purtroppo invece al verso 19 ci dice il Pasuk Vayach ban she Bet Shemesh, ki ra'u ba'aron, eccetera. E praticamente Dio colpisce gli abitanti di Bet Shemesh perché hanno guardato dentro all'Aron, all'arca divina, e quel giorno muoiono 70 persone e no, questo non mi è chiarissimo, forse poi lo chiedo a Rav, muoiono, perché c'è tutta una discussione poi tra i commentatori sul numero di questi morti, comunque muoiono 70 persone e 50.000 persone, non mi è chiaro?
Una persona, sì.
Insomma, finisce molto male, ecco, diciamo, questo non riuscire a mantenere una distanza con quest'arca. Forse non avrebbero dovuto spostarla dall'inizio. Concludo soltanto citando la Gemara da cui sono partita, e cioè il fatto che ci dice, ci viene detto che, appunto, come dicevo all'inizio, non si può vendere un Sefer Torah vecchio per comprarne uno nuovo, ma in compenso si può vendere un Sefer Torah vecchio o nuovo che sia, per permettere a una persona di avere i soldi per sposarsi o per permettere a una persona di avere i soldi per studiare Torah. Quindi ancora una volta vediamo nell'intenzione di questa Gemara la superiorità dell'atto, diciamo, della mitzvah, dell'azione vivente rispetto all'oggetto, così come ci viene detto che si può trasformare un Bet Knesset in un Bet Midrash, quindi un luogo di preghiera, un luogo di tefillah, in un luogo di Limud Torah, ma non viceversa. Quindi questo privilegiare l'azione e lo studio che conduce al Kiyum Mitzvot, quindi all'osservanza dei precetti, sopra forse all'oggetto rituale. Scusate la confusione di tutte queste cose che vi ho buttato lì, rilancio la palla al centro.
Col vostro permesso vorrei fare una domanda, su, visto insomma, che mi è venuta in mente mentre parlavate. Abbiamo parlato di rapporti giusti e sbagliati con il sacro, no? È possibile pensare, specialmente in un'epoca in cui sono tornati gli integralismi, no? La gente che, tra virgolette, che sostiene di guerreggiare in nome di un Dio, no? E è possibile pensare che un esempio di rapporto sbagliato con il sacro sia proprio quello di portare Dio nella nostra guerra, piccola o grande che sia, che quindi questo Dio che viene portato in guerra è un po' costretto a seguire, se vogliamo, i nostri scopi, poi diventa un Dio che, come succede ai Filistei e agli uomini di Bet Shemesh, è mortifero, diventa causa morte.
Prego.
Troppo.
Il tema mi sembra vastissimo, ma la risposta, diciamo così, semplice e riassunta per me è sì, chiaramente sì. C'è una cosa importante da tenere presente. Alla fine noi parliamo sempre di ismo che si distingue, si allontana dall'idolatria, e lo diciamo in genere su due livelli. C'è un livello proprio fisico dell'idolatria come culto degli oggetti, spesso associato a politeismo, eccetera. Ma c'è poi anche un secondo livello, direi, che è quello di dare importanza o far assurgere perfino a livello divino, no? Passioni o comunque o sentimenti o persone. E quindi in fondo una delle forme, diciamo, di per eccellenza di rapporto sbagliato con il divino è quello di mettere se stessi o i propri interessi, perfino in senso buono, nel senso quello di cui si è convinti che sia la cosa giusta, però cercare di asservire, se così fosse possibile dire, il Signore all'ottenimento del proprio scopo è secondo me in modo nettissimo una forma di idolatria, è proprio il capovolgere il rapporto uomo-Dio, cioè tutto quanto quello che noi sempre diciamo nell'ebraismo, si parla di mitzvot e non si parla di diritti. L'ebraismo, nell'ebraico classico non esiste la parola diritto, esiste la parola dovere. L'uomo è posto al mondo per dover in qualsiasi momento sapere cosa gli è richiesto di fare, qual è il proprio dovere, non cosa gli spetta e quale sia il proprio diritto. E quindi Dio non può essere lo strumento per rivolgere qualcosa, ma può essere l'istanza, con la L maiuscola, che richiede di fare qualcosa. Spero di aver risposto, Davide, però magari Miriam ha qualcosa da aggiungere. Non so.
No, in realtà appunto sia perfetta rispetto a te. Tanto stando a questa vicenda, abbiamo ampiamente visto come proprio questo arrivo dell'arca a causare tutto il disastro. È vero che nel Tanakh ci sono molti altri esempi in cui invece il fatto di portare il divino in guerra funziona. Vediamo la guerra contro Amalek. È chiaramente una tendenza umana molto forte, quella quel Gott mit uns dei nazisti, cioè una tendenza molto umana quella di non so, mi sembra i bambini che giocano e dicono ah sì, però l'ha detto mio papà, ecco, una cosa così molto semplice, cioè siamo piccoli e abbiamo bisogno di farci scudo di qualcosa di più grande.
Davide, sei senza sonoro?
Eccomi, perdonatemi. E, prego, non so se volete comunque commentare qualche altro pasuk, se no abbiamo poi a fine incontro una sorpresa. Però.
Domande dal pubblico, tu che sei in Facebook, vedi se ci sono commenti o domande.
Il pubblico non, da quello che vedo io, non sta facendo domande. Io ribadisco, diciamo, a chi ci sta guardando che se lo desidera può porre delle domande al Rav e a Miriam sotto forma di commenti, diciamo, nel video di Facebook. Se volete cercheremo di rispondere adesso, oppure potete farlo con calma e Blinader, insomma, cercheremo di darvi una risposta quanto prima. Cercheranno. Anzi, mettiamola così.
Va bene. Ne approfitterei a questo punto, visto che non so se il testo è ancora rimasto sullo schermo e che Miriam ci ha portati fino alla fine del sesto capitolo, appena iniziare i primi due versi del settimo, perché in realtà sono proprio, secondo me, sono proprio in contrapposizione a tutto quanto quello che abbiamo visto ora, e sono uno dei significati profondi del libro di Shemuel. Cioè, secondo, qual è il messaggio di Shemuel? Dopo che ha visto grossezza nei capitoli precedenti, abbiamo il fatto che diciamo così, l'arca trova pace, trova una sua sistemazione, e al versetto 2 troviamo scritto che dal giorno in cui l'arca risiede a Kiriat Yarim, quindi in una in una postazione che per quanto non sarà quella definitiva, però diciamo rimane lì per un po' di tempo, e trascorsero molti giorni e furono anzi 20 anni, e tutto il popolo di Israele si ricondusse al Signore, possiamo dire. Questo è il senso della frase, e questo è il senso dell'operato di Shemuele, in qualche modo. E, come ho già ricordato, nella guerra successiva, che subito ci sarà con i Filistei, e pur riavendo di nuovo a disposizione l'arca, quello che Shemuel fa è una tefillà prima di andare in guerra, è una preghiera, non è più l'uso dell'arca come elemento magico. Quindi mi sembra che questo messaggio voglia essere molto forte nel libro. Peraltro, a proposito del rapporto con l'arca, quando poi il ciclo arriverà alla seconda parte del libro di Shemuel, a Shemuel Bet, avremo nel sesto capitolo, lì avremo una nuova puntata e delle catastrofi che può provocare un rapporto sbagliato con l'arca. Quindi la storia in realtà non è finita qui completamente, però c'è questa contrapposizione molto, molto netta e molto importante nel messaggio che, diciamo così, se così posso dire, nel messaggio generale che il libro di Shemuel vuole dare.
Benissimo. Con la Kavod. Dunque, ci terrei a ringraziare Rav Michael e Miriam Camerini. Adesso finisce la parte live, diciamo, di questo incontro, per la quale vi salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì 20 luglio, dove avremo anche un altro ospite a sorpresa e di riguardo. Tuttavia, abbiamo una piccola sorpresa, ossia un intervento, un altro ospite, diciamo, che ci ha, un'altra ospite che ci ha onorato di un suo intervento, non è potuta essere qui oggi per motivi, impegni di lavoro, ma ci ha inviato un intervento registrato. E si tratta, lasciatemi presentare brevemente, la professoressa Sonia Gentili, una esperta di letteratura specialmente italiana del Novecento, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche dell'Università La Sapienza di Roma, che adesso proietteremo questo video che lei ci ha gentilmente fornito. Prego la nostra regista Yael, che ringrazio e che agisce sempre dietro le quinte, poi tra poco di mandarlo, dove ci presenterà degli inaspettati, diciamo, paragoni ed esplorazioni sotto il profilo invece letterario, ok? E quindi in particolare con alcuni culture letterarie e tradizioni ben diverse da quella ebraica. Prego, Yael, quando vuoi, quando sei pronta, manda tranquillamente il video, per favore.
Buongiorno a tutti, sono molto, molto contenta di questo incontro, perché credo che il tema proposto sia estremamente interessante, e in particolare la dimensione testimoniale, diciamo così, della profezia di Samuele, e la figura del profeta che è al tempo stesso testimone estremo di avvenimenti finali, potremmo dire, che lo coinvolgono e che appunto minacciano continuamente, no? La sua stessa esistenza. Il testimone è sopravvissuto, è il profeta di una storia che va verso una situazione di distruzione collettiva, o di minaccia di distruzione collettiva. Questa dimensione della figura di Samuele, da un lato, diciamo così, è commentabile se ci si rivolge alla tradizione letteraria più immediatamente prossima a noi, cioè quella classica. Si possono evocare figure profeti, anche questi collocati sull'orlo, diciamo così, della distruzione dell'umanità. Basta pensare a Cassandra, la figura classica di Cassandra. Peraltro questa dimensione estrema della profezia di Cassandra, la quale appunto rende la propria profezia mentre si consuma una guerra distruttiva e sanguinosa, che è quella appunto troiana, un attimo prima di essere lei stessa, alla fine di cadere prigioniera dei greci e di venire lei stessa uccisa. Le ultime profezie di Cassandra si esprimono esattamente in questo momento estremo. Quindi Cassandra è una sopravvissuta del suo popolo, ormai è fatta prigioniera dei greci. Il suo popolo in parte è stato sterminato, e appunto essa stessa rende le ultime profezie ai suoi nemici poco prima che appunto questi la uccidano. Peraltro questa dimensione di Cassandra è enfatizzata in alcune riprese novecentesche molto affascinanti di questo personaggio, ad esempio quella, soprattutto quella di Christa Wolf nel romanzo suo Cassandra dell'inizio degli anni Ottanta. Ma accanto a queste radici io evoco Cassandra come appunto personaggio così che può essere posto in parallelo a quel tipo di figura di profeta sopravvissuto che per così dire lotta con la storia, nella storia umana, nel momento stesso in cui la interpreta e la legge e si protende verso il futuro. Questa dimensione, insomma, della personalità profetica di Samuele è accostabile appunto al precedente arcaico di Cassandra, ma quello che io trovo più interessante di questa potenzialità, diciamo, del libro di Samuele è invece il fatto che questa funzione del potremmo dire triplice del profeta, cioè testimone della storia collettiva, capace di leggerne la verità futura, che è una verità dura di distruzione, e estremo sopravvissuto di questa distruzione che è in corso. Bene, questi tre elementi si riconoscono, ed è questo un tratto estremamente affascinante, in una figura a cui un autore ebraico, ebreo e fortemente legato alle cose ebraiche, e come è Giorgio Bassani, sono le caratteristiche che Giorgio Bassani dà a colui che è capace di testimoniare la Shoah, quindi di raccontare la vicenda, una vicenda di distruzione del popolo ebraico. Questo narratore, questo testimone, che secondo Bassani è il poeta, perché solo una voce poetica, secondo Bassani, può raccontare la verità della Shoah, questo poeta, dice Bassani, deve avere la capacità di scendere, è un nuovo Orfeo, deve avere la capacità di scendere agli inferi, cioè tra i morti, tra coloro che non ci sono più, per risalire a raccontare appunto la loro vicenda. È quindi un sopravvissuto di questa vicenda che racconta, e nel poeta a cui Bassani attribuisce la capacità di testimoniare la Shoah si assommano questi aspetti, quello del sopravvissuto, quello del testimone e anche quello del profeta, nella misura in cui profezia non vuol dire semplicemente previsione del futuro, ma vuol dire una lettura profonda, essenziale e in qualche modo escatologica della storia, della vicenda di un popolo. Ecco, questo Bassani lo dice nel dopoguerra, lo dice in particolare in relazione ad un suo personaggio, personaggio di Geo Jos, che è appunto il protagonista di Una lapide in via Mazzini. Si tratta di un sopravvissuto ad Auschwitz che continua, ritornato a Ferrara, a vestirsi con l'uniforme concentrazionale e rifiuta di tornare alla vita normale, ed è un fantasma scomodo per i suoi concittadini e rappresenta naturalmente la volontà di non dimenticare. A proposito di questo personaggio, vorrei leggervi il passo bassaniano perché lo trovo estremamente significativo. A proposito di questo personaggio, Bassani, scusatemi, sto cercando il passo, dice appunto, proprio si sofferma proprio su questo significato. Il racconto è appunto Una lapide in via Mazzini, un racconto del 1952. Geo Jos è morto, è andato là dove non si torna, ha visto un mondo che soltanto un morto può aver visto. Miracolosamente però torna di qua. E i poeti, loro, che cosa fanno se non morire e tornare di qua per parlare? Questa è la lettura che Bassani dà del suo personaggio. Non si tratta semplicemente di un testimone, ma si tratta appunto dell'unica voce capace di raccontare la Shoah e, come dire, capace di tornare, testimone di essa, capace di tornare a scendere nel regno dei morti e poi risalire per portare la testimonianza. Dunque l'identità di sopravvissuto, di testimone e di lettore della storia e della sua verità si assomma nella figura non soltanto di Geo Jos, ma anche appunto di colui che è capace di raccontare la verità della Shoah e che secondo appunto Bassani è un poeta. Naturalmente Bassani in questo modo risponde implicitamente alla questione aperta da Adorno, anzi per la verità dà una risposta opposta a quella di Adorno. Teodor Adorno aveva decretato che non c'è poesia possibile dopo Auschwitz. Ebbene Bassani con questa risposta sembra dire il contrario, cioè che solo la poesia può comportare, solo il linguaggio della poesia, che è un linguaggio che appunto sa calarsi dentro, o il linguaggio della profezia, è un linguaggio visionario, un linguaggio che riesce a vedere la realtà, appunto una realtà estrema che è quella della distruzione che si è compiuta, a starci dentro, a convivere con la distruzione e poi risale per raccontarla. Tutto sommato è la stessa cosa che Paul Celan scrive in un famoso discorso nel quale che gli fece in Germania dopo essere stato premiato per la propria poesia. Dice della lingua poetica, della sua lingua materna, dice proprio questo, ne parla come una lingua che attraversa il buio per poi ritornare alla luce. La lingua, nonostante tutto, rimase acquisita, risponde Celan. Dovette passare attraverso tutte le risposte mancate, passare attraverso un ammutolire orrendo, passare attraverso le mille e mille tenebre di un discorso gravido di morte. Essa passò e non prestò parola a quanto accadeva, ma attraverso quegli eventi essa passò. Passò e le fu dato di riuscire alla luce, arricchita da tutto questo. Con questa lingua, in quegli anni che seguirono, io ho tentato di scrivere poesie, per parlare, per orientarmi, per accertare dove mi trovavo e dove stavo andando, per darmi una prospettiva di realtà. Questa è la poesia dopo Auschwitz, con la sua triplice dimensione testimoniale di estrema sopravvivenza, ma al tempo stesso di contaminazione, diciamo così, diretta con la distruzione della storia. Mi pare che appunto questo elemento, che d'altronde è un elemento al quale qui stiamo parlando di testimonianze che sono successive, no, alla Shoah, come ultima battuta per racchiudere appunto questo affondo nel Novecento, questa triplice dimensione della profezia appunto testimoniale di estrema sopravvivenza e appunto di lettura della verità della storia, tutti questi elementi erano stati, che appunto vengono come dire, tematizzati in relazione alla poesia, che appunto è la nuova profezia, cioè capacità di leggere concretamente la realtà e la prospettiva della storia, di una vicenda di istruzione, appunto, dopo la Shoah. Questi temi, così declinati in questo modo dopo la guerra da Bassani e Celan, erano stati espressi in relazione alla lingua in particolare, alla capacità della lingua del profeta di dire, di esprimere diciamo, la realtà della distruzione della storia nel Mosè e Aronne di l'opera notissima composta tra il 30 e il 32 della grandissimo e appunto non abbastanza celebrato Schoenberg. Opera musicale di Schoenberg che esplora i limiti del linguaggio, ma che ha anche una straordinaria intuizione della grande contraddizione, no, della parola profetica, da un lato vicina al silenzio perché rivolta verso Dio e non bisognosa di non essere contaminata dalla storia, e dall'altro però proiettata verso la storia e appunto inevitabilmente destinata a passare attraverso il fango, diremmo così, della storia e della distruzione. Bene, con questa diciamo suggestioni, spero di essere stata utile a questo approfondimento sul libro di Samuele, mi sarebbe piaciuto seguire in diretta, ma che per questa volta non ho potuto seguire, e spero appunto che vi saranno altre e nuove occasioni. Saluto tutti e ringrazio dell'attenzione.